Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, partiamo dalla seconda lettura nella nostra riflessione su questa parola, dove siamo davanti alla figura di Timoteo, che fa parte del secondo anello apostolico. Una delle cose più belle che noi cattolici abbiamo è la catena apostolica, cioè quegli anelli che da vescovo a vescovo, se noi andiamo dal nostro vescovo Mauro, da chi l'ha ordinato, da chi ha ordinato il vescovo, che ha ordinato il vescovo Mauro, arriviamo a uno degli apostoli. È bellissimo questo. È una grande luce di verità, e sarà proprio la catena apostolica che convertirà l'anglicano Newman al cattolicesimo, perché è una sorgente chiara di luce, di verità che ci rannoda in questa cattolicità, ci rannoda agli apostoli, che ci hanno trasmesso quello che loro hanno visto, sentito, toccato, perché noi fossimo in comunione con loro. Ed è bella questa figura di Timoteo, perché è uno dei primi giovani cristiani, fanciulli cristiani, poi diventerà vescovo, ma è stato uno dei primi, educato. Se voi leggete l'inizio di questa lettera, Paolo parla di sua mamma, Eunice, di sua nonna, Chloe, non mi ricordo come si chiamava, che lo avevano educato nelle Sacre Scritture, sin dalla sua infanzia. E adesso che il vescovo lo sprona a approfondire, a riflettere, a meditarle, perché la Sacra Scrittura è ricca di grande insegnamento. E quando Paolo dice la Sacra Scrittura a Timoteo, si riferisce evidentemente al Vecchio Testamento, perché il Nuovo era in fieri, era in costruzione nella tradizione, nella predicazione degli Apostoli. Il Vecchio Testamento, che ricchezza! Che squallore il fatto che molti cristiani di oggi lo hanno messo da parte. Nell'ambito ecclesiastico sembra quasi che dia fastidio il Vecchio Testamento. No, è importante. È la storia della salvezza nella quale il Signore si è calato nell'uomo, nelle sue strutture psicologiche, culturali, del tempo. Si è messo al suo livello e lo ha fatto camminare fino alla pienezza dei tempi, quando la Vergine partorirà il Figlio di Dio. Ed è una grande ricchezza la lettura del Vecchio Testamento. Sarebbe bello che ciascuno di noi, io per primo, ogni giorno, almeno 5 minuti. Cosa sono 5 minuti? Un capitolo del Vecchio Testamento. Ma quale ricchezza! È importantissimo soprattutto per la nostra formazione morale. Morale. Perché vedete, se noi non siamo formati moralmente già, come uomini, come donne, umanamente, ma Gesù Cristo, che cosa ci può dire? La nostra appartenenza a Cristo, la nostra vita spirituale è tutta fasulla, perché manca l'uomo. Se manca la morale, manca l'uomo, manca la donna. E il Vangelo non si può innestare. Vi ricordate quando quel giovane si presentò davanti al Signore e gli disse: cosa devo fare per avere la vita eterna? Non gli disse: seguimi. Gli disse: primo, osserva i comandamenti. E risponderà: ma quelli li ho osservati dall'infanzia. Che bello anche quel giovane, che bello, no? Un giovane che dall'infanzia ha osservato. E allora il Signore gli dice: vieni e seguimi. ma nessuna sequela, perché il cristianesimo è tutta sequela, non è solo quella dei preti e delle suore, anche diventare papà, mamma, è una sequela. Nessuna sequela di Cristo è possibile se non sei un uomo o una donna morale. È importante la formazione morale. E il Vecchio Testamento ci aiuta con le sue storie a formare in noi l'uomo morale e la donna morale. In che modo? Molto semplice. Molto semplice. Certamente il Signore ci aiuta con la luce del suo Spirito, ma con quello strumento di quella lettura, in cui magari io leggo, non so, una pagina, Abramo a cui Dio chiede il figlio. Ai, che Dio antipatico che è questo! Ah, che Dio antipatico! Ti fa conoscere il vero Dio, però. Il Dio non è il tuo immaginario, il vero Dio. Antipatico anche Gesù, molto antipatico. Vi ricordate qualche settimana fa? Posso andare a seppellire mio papà? No. Posso andare a salutare quelli di casa? No. Ai, allora non è solo il Vecchio Testamento antipatico. Non è forse che ci ritagliamo solo le parole che ci fanno comodo? E allora il Vecchio Testamento ci dà la base di ogni immoralità. Qual è la base di ogni immoralità? Che Dio è Dio e ti può chiedere tutto. E tu sei una povera creatura. Io sono una povera creatura che oggi c'è e domani non c'è. E davanti a Lui devo mettermi in ginocchio. Se abbiamo imparato questo, abbiamo la base per incontrarci con Gesù. Se non abbiamo imparato questo, ma possiamo fare tutte le chiacchiere di questo mondo, possiamo fare tutte le teologie di questo mondo, non ci conclude niente. Ed è bello poi che quando leggi la Sacra Scrittura, ma la leggi con amore, la leggi come qualcosa che non è, che non mi viene dall'uomo ma mi viene da Dio, allora arrivi al senso spirituale della Sacra Scrittura. Qual è il senso spirituale? Guarda, tu puoi essere, o io posso essere intelligente e conoscere benissimo tutta la Sacra Scrittura, tutte le storie, tutto quello che viene detto, ma non mi serve a niente. Forse mi serve a gonfiarmi ancora un po' di più di quello che sono, un po' di boria, la scienza gonfia. Devi arrivare al senso spirituale della Sacra Scrittura. E qual è il senso spirituale della Sacra Scrittura? Quanti sensi spirituali ha? Mettiamo che 10 persone leggono la Sacra Scrittura con amore, con fede. Quella stessa pagina che leggono hanno 10 sensi spirituali. Qual è il senso spirituale? È quello che lo Spirito dice a me attraverso quella storia, entrando nei meandri delle mie memorie, delle mie esperienze, delle mie ferite, illuminandomi, facendomi capire e purificandomi. Vi faccio un esempio. Se io leggo con amore Abramo che prende il suo figlio e sale sul monte per sacrificarlo, se io lo leggo con amore, magari mi verrà in mente e mi renderò consapevole di tante cose che io non voglio consegnare a Dio, di tanti piccoli miei sacchi che io non voglio sacrificare. Oppure quando Giuseppe, venduto dai fratelli per gelosia, quando io leggo quello, che quelli arrivarono per gelosia fino a questo. Oppure Nabot, che per avere quella vigna che gli piaceva tanto arriva ad ammazzare il proprietario, ingiustamente, facendolo risultare colpevole di blasfemia a quei tempi. E allora io magari percepisco che anch'io sono invidioso, anch'io sono geloso, e ci sono di questi movimenti e li butto fuori, li rifiuto. O magari quando Giuseppe, venduto dai fratelli, va in prigione perché non cede alla seduzione della moglie di Potifar, che voleva sedurlo, non cede, e lei per vendetta fa finta che era stato sedotto da lui, finge una violenza e lui va a finire in galera per questo. E mi mette davanti una santità che forse io non ho, mi mette davanti forse qualche mia debolezza del passato che io ho fatto finta, mi mette davanti l'esigenza del mio essere uomo e quindi virtuoso. La virilità non è quella che pensa il mondo, la vera virilità è dell'uomo virtuoso, il casto, l'onesto, il giusto è veramente uomo, gli altri sono pappa e molle, schiavi delle loro passioni, al vento delle loro emozioni, e la loro via va in rovina, la loro via va in rovina. Non dobbiamo invidiare gli empi, se siamo entrati nella casa di Dio noi sappiamo che c'è un salario per la santità, c'è un salario per la santità già qua giù, perché quella pace che io mi porto nel cuore loro non ce l'hanno. La possono mettere maschere, tutto quello che vuoi, una vita di apparenza, ma poi c'è la fila dallo psicologo, poi c'è la fila da altri parolai e imbroglioni. No, c'è un salario per la santità già qua giù, la tua serenità, la tua semplicità, i tuoi occhi semplici, trasparenti, il tuo cuore pulito, è già qui un salario per la santità. E ancora non possiamo tralasciare quando Mosè ci dice nella prima lettura che mentre lui pregava il popolo vinceva, quando io leggo questo, e quando non pregava il popolo perdeva. Ma se il Signore mi illumina, forse farò memoria di quei buchi nella storia della mia vita in cui io preferirei non avere vissuto, quei buchi in cui io non sono stato all'altezza del mio essere uomo. E allora farò memoria che forse in tutti quei buchi c'è stata una coincidenza, guarda caso, come Mosè, era il tempo in cui io non pregavo più, e ho combinato questo, e Mosè mi parla, mi educa, mi istruisce, mi dice come la mia vita morale sia legata alla mia preghiera. E infine il Vangelo di oggi, dove Gesù fa questa parabola con questo giudice cattivo che fa giustizia solo per non essere scocciato. Lo prende e lo mette di fronte a Dio per contrappasso, perché? Perché vuole far capire, dice, questo è così cattivo e ha fatto questo, ma il contrappasso, l'opposto, la polarità. E Dio che è buono, Dio ti ama, e vuoi che non ti ascolti? E vuoi che non ti ascolti? Se questo giudice così cattivo ha ascoltato, ma vuoi che... Tutta la predicazione di Gesù, tutta la vita di Gesù è stata finalizzata a che cosa? A farci conoscere che il Dio del cielo, il Padre suo, è buono, misericordioso e compassionevole. Tutto il Vangelo vuole essere una educazione all'amore del Padre. È la fondamentale base della vita cristiana, aver scoperto che Dio Padre ci ama. È triste che molti cristiani non hanno capito questo e hanno abbassato una linea orizzontale il Vangelo. E quando tu chiedi, ma Gesù che cosa è venuto a fare qua giù? A insegnarci a volerci bene. Poveri noi, non è venuto per questo. Certo, questa è una conseguenza del suo Vangelo, una conseguenza. Lui è venuto a salvarci dall'inferno, a strapparci dal... E l'unico modo per strapparci dall'inferno qual era? Che noi scoprissimo l'amore del Padre e chiedessimo perdono dei nostri peccati. L'unico modo era questo, e nel suo sangue essere salvati. E quando nell'ultima cena uscì per andare a morire, non disse vado a morire per gli uomini, no, disse alziamoci perché il mondo sappia che io amo il Padre, il primo insegnamento di Gesù. E quando tu sei preso dell'amore del Padre, quando tu sei consapevole che Dio Padre ti ama e ama proprio te che non te lo meriti, ama proprio me che non me lo merito, allora scopro l'amore dei fratelli, allora lo scopro. Ma se l'amore dei fratelli non è preceduto dalla scoperta del Padre buono, il fratello sarà fratello finché è bravo, finché è buono, finché mi è utile, finché mi è simpatico. Ma quando il mio fratello fa qualcosa contro di me, non ce la faccio. Che triste quando questi giornalisti, quando viene ammazzato qualcuno, vanno dai parenti con sto microfono che glielo tirerei in testa e gli darei quattro pedate, vanno a dire, ma lei lo perdona? Ma lei lo perdona? Non c'è rispetto per il dolore, non c'è rispetto per niente, ma una insipienza assoluta. Ma per noi cristiani che mangiamo il corpo di Cristo, questa domanda non esiste. Non esiste. Perché noi non possiamo non perdonare. Noi perdoniamo tutti. Perché il nostro DNA è il perdono, la misericordia. Ma per quale motivo? Perché siamo stati perdonati noi. E sappiamo anche una cosa, che se il Signore non ci tiene le mani sulla testa, come diceva San Filippo Neri, noi saremmo capaci, io e ciascuno di voi sarebbe capace, di farle peggio di Hitler e peggio di quello che hanno fatto tutto quel macello che non lo volevano seppellire. Se la Madonnina non mi tenesse le mani sulla testa, Armando ne combinerebbe di più. Allora, dato che Armando lo sa, non si permette di giudicare nessuno. Il cristiano non può giudicare nessuno. Attenzione però, perché vi raggirano. Non possiamo giudicare la persona, quello è a Dio, ma io devo giudicare le azioni. Genitori, dovete insegnare ai vostri figli ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e se uno fa il male deve dire quello ha fatto una cosa sbagliata. Se noi rinneghiamo il nostro compito, e io non si giudica, io chi so? No, no, tu devi giudicare. Le cose esterne vanno giudicate. E la persona, anche il Papa l'ha detto, io come posso giudicare? In quel senso l'ha detto. La persona la giudica Dio. Ma il catechismo che ha citato il Papa in quell'occasione parla di azioni disordinate. Dobbiamo dirlo che sono azioni disordinate. Non possiamo tacere rinunciando alla verità. Rinunciare alla verità significa rinunciare a Gesù Cristo. E infine, l'amarezza di Gesù nella conclusione di questo Vangelo quando dice ma il figlio dell'uomo quando tornerà? Troverà la fede sulla terra? La troverà la fede? Che amarezza del Signore? Quell'amarezza anche dell'altra domenica quando diceva gli altri nove dove sono? Gli altri nove dove sono? Diamo a Gesù la gioia della nostra fede. Diamo a Gesù la consolazione di una fede viva, e la fede è fede solo quando sa aspettare, sa attendere, sa che davanti a Dio mille anni sono come un giorno sono come mille anni, e si rimette completamente a Lui perché sa che la sua vita è nelle sue mani. Come diceva Caterina, tutti siamo nelle mani di Dio o per giustizia o per misericordia. Chiediamo alla Vergine Santa di esserci sempre per misericordia. Amen.